E anche a partire dalla prospettiva dell'autonomia, il paziente che vuole l'eutanasia verrebbe a mancare di sostegno nel combattimento, no? E sappiamo anche quante tentazioni, insomma, quando tu hai un malato pesante, ti viene voglia di finirla, anche se sei parente. O no? È umanissimo. L'istituzione in qualche maniera ti dice, porta pazienza, fai un po' di sacrificio, è una cosa importante, no? Oppure ognuno... Quindi chiediamoci seriamente che concetto di autonomia c'è in questi discorsi e la differenza tra autonomia e autarchia, no? Beh, sul piano teologico, ma credo questo non è il taglio del nostro discorso, ve lo ricordo qui perché vabbè, è evidente. È chiaro che la persona sul piano teologico non è autarchica, che sul piano teologico la persona è creata da Dio, viene da Dio, si riceve da Dio e vive per un legame d'amore, per un legame di obbedienza. Ed è finalizzata, appunto. E poi tutti i temi, la vita terrena è ciò che verrà trasfigurato dalla resurrezione, allora ogni atto umano, umanizzante, prende un valore di eternità, di riconoscimento di Dio, nella vita come nella morte, dice la lettera ai Romani, noi siamo di Dio, sia che viviamo, sia che moriamo, no? E questa appartenenza, lungi dall'essere una schiavitù, e fa sorgere l'autonomia, là dove è lo spirito, là è la libertà. Ed è questa, come si dice, questa fede, questa forza, che nei momenti di pace, ma anche nei momenti di sofferenza, come Cristo in croce e del resto, è morto nella dignità, Gesù. Non mi pare proprio. Dopo sui quadri, sì, lo componiamo bene. E questa sicurezza che dà anche nei momenti di sofferenza la possibilità di rischiare, Padre, io affido la mia vita alle tue mani. Vabbè, ma però sono discorsi, dai, non voglio entrare in questi discorsi. Vi offenderei. Allora, torniamo al nostro discorso finalmente, dopo aver chiuso questa parentesi sull'esempio dell'eutanasia come caso tipico di una situazione imbarazzante dove un individualismo, la rivendicazione individualistica mette in imbarazzo il diritto, perché il diritto in nome di chi risponde con questa impostazione? Perché noi pensiamo, quando ci prende un po' questa inquietudine di disordine, di dire ma qui ognuno vuole affermare quello che vuole lui, no. In genere si risponde, soprattutto gli uomini del diritto rispondono, ma niente obbliga il legislatore a piegarsi a queste esigenze, no? Tutto porta al contrario a contestare un'interpretazione così individualistica dei diritti dell'uomo. Ma allora bisogna che il legislatore possa appoggiarsi su delle ragioni per resistere a questa spinta individualistica, libertaria. E soprattutto sia in grado di rispondere in maniera positiva e non solo difensiva, dicendo no, ma il diritto non ammetterà mai questo. Ma in ragione di che cosa? Su che cosa si basa il sistema nostro delle leggi? Quale base una società democratica, slegata da riferimenti alla trascendenza esplicita o a un messaggio rivelato, quale base una società democratica può trovare per fondare le leggi e obbligare i cittadini a obbedire? Vi presento due modi di rispondere a questa domanda. Il primo modo è quello, è la risposta, diciamo, positivistica, cioè quella che dice che il diritto si fonda su se stesso. Diritto è diritto. Cioè il diritto ha la sua sistematicità, la sua organicità, ed esso non dipende da alcuna istanza esterna a se stesso. E quindi offre un insieme di regole che trovano la loro validità nel fatto stesso di essere poste o imposte dall'autorità. No. L'autorità legittima fa una legge e bisogna osservarla. Cioè, sarebbe come io dicessi, la società per giocare ha bisogno di alcune regole del gioco. Diamo il potere all'autorità legittima che stabilisce le regole del gioco. Sono solo regole del gioco, però. Non so se mi spiego. Come in un gioco le regole sono applicate quando e soltanto quando i partecipanti accettano liberamente di sottoscriverle. Io gioco a calcio, ammetto che ci sia un arbitro, ammetto che ci sia una commissione che giudica anche ciò che fa l'arbitro, però gioco osservando quelle regole. No. Allora, in questo senso, il diritto non è una cosa, come si dice, tenuta in piedi dalla costrizione, ma semplicemente perché noi le accettiamo, perché sono efficaci, sono seguite da certi effetti che più o meno riconosciamo utili. È il principio utilitaristico, no? Quindi il bene nel senso giuridico sta nella conformità dei comportamenti a delle norme che ammettiamo come regole del gioco. Queste teorie, perché sono teorie giuridiche queste, mica sono battute, sto facendo così, è positivismo, la posizione positivistica del diritto. Queste teorie giuridiche dispensano da ogni ricerca del fondamento. No? E però specificano bene l'oggetto del diritto. Però, per esempio, non rendono conto delle evoluzioni del diritto. Come se bastasse che un'autorità decida con qualche chance di essere seguita per cambiare il diritto. No, non so se percepite, per esempio, queste regole che stanno venendo fuori, a cui alcuni cattolici si oppongono, sono da obbedire o non obbedire? Ci stiamo, si fa opposizione? Riconosciamo a un governo, a una sua commissione, il diritto di legiferare su robe così importanti? Capite che sono questioni. Come mai appunto nel giro di 30-40 anni si sono cambiate delle legislazioni decisive sul nascere e sul morire? Beh, si è potuto fare perché ovviamente il consenso delle persone, il costume, la mentalità andava verso quella linea lì, no? Si va a orecchio, no? Tac. Cioè, mi pare molto difficile sostenere il diritto con una posizione così, che si appoggi solo sul richiamo alla procedura di una società. Come se la vita sociale potesse essere ridotta a un immenso gioco, in cui basterebbero delle regole di funzionamento efficaci. Dopo invece, per l'etica e i valori, ognuno si riferisce ai suoi valori. Mi pare proprio una concezione fuori. Perché da sole queste regole di funzionamento non possono rendere conto della vita sociale, del rispetto dei cittadini verso il diritto e soprattutto dell'evoluzione dei codici e delle ragioni per tale evoluzione. Perché in fondo il sistema si muove? Sotto quali pressioni? E questi approcci positivistici, appunto, sono reticenti verso ogni riferimento morale e etico, per non dire niente sulla loro resistenza a qualsiasi idea di legge naturale, e quindi una qualsiasi trascendenza, anche non religiosa, rispetto al diritto, una qualche idea di natura umana che fondi il diritto. Allora, questa situazione così fragile, che è quella dominante, mi pare, del positivismo giuridico, e la sua incapacità a spiegare la vita effettiva del diritto, suscitano delle posizioni opposte, che sono posizioni che criticano appunto il fatto che il diritto trascura il suo fondarsi sulla morale. Cioè la posizione di chi dice il diritto, se si stacca dalla morale, sprofonda. Perché senza tale fondamento il diritto è vittima di tutte le sollecitazioni contraddittorie, diventa prigioniero dei capricci di maggioranze passeggere, per esempio, o di allinearsi su un'opinione media o francamente avvilita dal gusto del consumismo o dall'attrattiva di valori puramente materiali, appunto. Esso degenera perciò in procedure compiacenti e perde la sua vocazione, che è quella di istituire una società veramente umana. Ecco, questa posizione del fatto che il diritto deve avere una conformità alla morale, il diritto deve essere la trascrizione della morale, è la posizione di un certo mondo cattolico e è stata elaborata in maniera fortissima, per alcuni versi è stata la cosa più forte del magistero del nostro Papa che è morto. Hanno trovato un'espressione potente in Giovanni Paolo II. A più riprese il Papa ha difeso la dottrina della necessaria conformità della legge civile con la morale. Cito, questa è l'enciclica Evangelium Vitae del 95, che citerò molto, enciclica sul valore e l'inviolabilità della vita. Allora, la necessaria conformità della legge civile, dico, alla morale. Nel febbraio dell'87 la Congregazione per la Dottrina della Fede, in un'istruzione sul rispetto della vita umana nascente, Donum Vitae dell'87, dice: è dovere dell'autorità pubblica agire in modo tale che la legge civile sia regolata su norme fondamentali della legge morale, per tutto ciò che concerne i diritti degli uomini, della vita umana e dell'istituzione familiare. E l'enciclica Veritatis Splendor, anche se non ha queste formule di Evangelium Vitae, però appunto chiede ai poteri pubblici di rispettare la conformità tra, cito, verità dell'uomo e esigenze precise poste dalla legge morale. E quindi la tesi è la stessa fondamentalmente. La legge civile deve conformarsi alla legge o alle leggi morali. E questa tesi, 5 minuti ancora, poi vi lascio riposare. Questa tesi è sviluppata in un insieme di riflessioni che vorrebbero fondarla, no? E che io adesso vi riporto. Beh, si parte anzitutto, non so se qualcuno di voi c'era quel giorno in cui sotto la pioggia battente il Papa fu a Bergamo e fece un discorso che a me impressionò tantissimo, proprio per il modo violento, no? sull'aborto, no? All'incrocio di via 20 Settembre, via Tasso e viale Papa Giovanni. Era lì l'altare in mezzo, sotto un diluvio. Era proprio trasfigurato, perché aveva cambiato fisionomia quando faceva queste cose qua, no? Ora, queste posizioni partono anzitutto da un'inquietudine profonda. L'Episcopato italiano recentemente appunto sta intervenendo su queste cose, addirittura interferendo sulla modalità di fare le leggi e di questioni che il mondo cattolico secondo me dovrebbe discutere un po' di più, insomma, per restare tutti più capaci di salvare il Vangelo e di salvare la conversazione con gli uomini e di non sembrare di voler imporre noi una morale, no? Però insomma, queste sono poi scelte che ognuno di noi deve fare in coscienza. Allora dico, questa posizione parte anzitutto da un'inquietudine profonda che è suscitata dalle evoluzioni delle diverse legislazioni attuali che aprono la strada all'aborto e l'eutanasia. Evoluzioni che, secondo il Papa, portano a indebolire gravemente la vigilanza nella difesa della vita umana, nelle diverse forme che la minacciano. E minacciano soprattutto i più deboli, evidentemente. Inquietudine evidente per quanto riguarda l'evoluzione della genetica e delle pratiche di procreazione medicalmente assistita, ma che concerne anche l'umanità tutta, che ci offre un quadro allarmante nel potente sostegno che si dà a numerosi atteggiamenti che attentano alla vita, la famosa cultura di morte, no? Quindi questo è il punto di partenza di queste posizioni, la deriva legislativa di molte legislazioni attuali che sembrano in qualche maniera obbedire a una ideologia di morte, di non rispetto della vita, no? Secondo, si afferma anche la tesi filosofica secondo la quale il diritto risponde al suo compito, alla sua natura, solo quando traduce la verità dell'uomo. La si trova anche in un'altra formulazione in Evangelium Vitae al numero 19. La libertà rinnega se stessa, si distrugge e si prepara all'eliminazione dell'altro quando non riconosce più e non rispetta più il suo legame costitutivo con la verità. E quindi in qualche maniera si nega il diritto di fare certe scelte e quindi anche di fare certe leggi, evidentemente, perché la libertà è sempre misurata dalla verità. Ma il principio etico, per alcuni versi, della libertà personale, ma anche un giudizio quasi etico dell'organizzazione sociale, no? L'organizzazione di una società. È uno Stato democratico, evidentemente, è in difficoltà, non è uno Stato etico, è uno Stato di diritto, appunto. Ma qui si fa coincidere diritto con morale. È uno Stato totalitario, uno Stato morale. Comunque, andiamo dentro, ecco, calma, stasera malleccia dorminga, ripensa, settimana che è mo, va mo, calma. Se non c'è questo riferimento a una verità dell'uomo che si impone a tutti e che ha un valore universale, cito, numero 20 di Evangelium Vitae, la società diviene un insieme di individui messi gli uni accanto agli altri, ma senza legami reciproci. Ciascuno vuole affermarsi indipendentemente dall'altro o piuttosto vuol fare prevalere i suoi interessi e di colpo la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un relativismo assoluto. Allora tutto è materia di convenzione, tutto è negoziabile, anche il primo dei diritti fondamentali, cioè il diritto alla vita. Da questa tesi, secondo la quale il diritto risponde alla sua natura solo quando traduce la verità dell'uomo, da questa tesi deriva una conseguenza radicale. Il diritto cessa di essere tale perché non è più fondato sulla dignità inviolabile della persona, ma lo si fa dipendere dalla volontà del più forte. Il diritto perde dunque la sua legittimità dal momento che non è più la traduzione della morale e della verità dell'uomo. Caricatura del diritto che trasforma lo Stato da casa comune in Stato tiranno. Questa estenuazione del diritto, sempre Evangelium Vitae, questa estenuazione del diritto conduce di fatto all'estenuazione della democrazia, nonostante le apparenze. Tutto sembra avvenire nel più solido rispetto della legalità, almeno quando le leggi che permettono l'aborto o l'eutanasia sono votate secondo le regole democratiche, presumibilmente democratiche. In realtà noi siamo solo di fronte a una tragica apparenza di legalità. E l'ideale democratico, che non è tale se non riconosce e protegge la dignità di ogni persona umana, è tradito nei suoi stessi fondamenti. Finisco questa argomentazione che è impressionante. Infine, a reggere questo edificio è una tesi teologica. Quindi c'è una preoccupazione per l'andamento delle legislazioni, c'è una tesi filosofica che il diritto deve tradurre la verità dell'uomo e c'è un'argomentazione teologica che è alla base di questo insieme di argomentazioni. E cioè, se il diritto si perverte quando non si articola sulla morale e se la verità morale si oscura nelle coscienze, è perché l'eclisse del senso di Dio porta all'eclisse del senso dell'uomo. Non so se... Cioè, in realtà noi stiamo producendo queste leggi perché il nostro diritto si formula semplicemente sull'adeguamento così a dei fatti, per stare dietro ai fatti, alla mentalità, e perché democraticamente magari ha una maggioranza. Ma non è in grado questo diritto di riferirsi a una verità dell'uomo. E la verità dell'uomo non è possibile esibirla, non è possibile concordarla, non è possibile consentire su una verità morale, perché in realtà c'è l'eclisse del senso di Dio. Cioè, questo è l'esito di questo secolarismo caratteristico del contesto sociale e culturale attuale. Che vorrebbe dire appunto che non si può mantenere un diritto senza morale, non si può tenere una morale senza religione. Non so, vi sto facendo entrare in alcune delle grosse difficoltà del dialogo in questa società tra cristiani e laici, no? Donde la chiusura, il numero 21, vi cito, e poi finisco proprio, nel vortice di un circolo vizioso, perdendo il senso di Dio, si perde anche il senso dell'uomo, della sua dignità e della sua vita. E a sua volta la violazione sistematica della legge morale, specialmente in materia grave di rispetto della vita umana e della sua dignità, produce una specie di oscuramento progressivo della capacità di percepire la presenza vivificante e salvatrice di Dio. Beh, affermazioni peraltro indiscutibili, che ci sia un rapporto tra religione e morale è evidente. È più problematico il rapporto che qui viene stabilito tra la morale e il diritto. E d'altra parte che ci sia un rapporto tra religione e morale è evidente, ma è anche evidente che l'uomo moderno tenta comunque di fondare una convivenza su dei valori che prescindono dalla religione, è tutta la vicenda moderna. Cosa facciamo? Catechizziamo tutti e tagliamo la testa a chi non fonda sulla religione. chiediamo ai preti come bisogna fare una società, come sta succedendo all'universo. Se pensate poi che il cristianesimo, pensate come è partito il cristianesimo nel diritto romano, dai, questi gruppettini di giudei diventati cristiani erano niente, voglio dire, eppure hanno vissuto momenti di vita di chiesa grandissimi e il mondo non è crollato, ma per dire appunto, cioè abbiamo anche delle prospettive un po' troppo vicine a un dominio. Comunque è un'argomentazione che si impone per la sua coerenza e per la sua forza, no? E però vedremo un po' come questa associazione tra il diritto e la morale è problematica e va, secondo me, dialettizzata se si vuole proporre la questione della dignità della persona in termini che possano davvero costruire l'ordine di queste società, no? Va bene, comunque continueremo per quanto riusciamo e per quanto ne abbiamo voglia e coraggio. E ho portato i libri inutilmente, avevo portati per la posizione di San Tommaso, che invece è molto più dialettica, molto più complessa, molto più... però, altri tempi. Se mi ricordo li porto ancora, hanno 50 anni, per anche fare una settimana a mo'. Per conto mio, il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo.